ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Quante volte l'abbiamo sentito? Ve lo ripeterò poco prima di darvi Gesù Cristo nella comunione. Quando Giovanni Battista vede Gesù venire, lo indica come colui che purificherà il mondo dal peccato. Lo chiama agnello. Nell'Antico Testamento l'agnello delle are era quello della liberazione, della salvezza del popolo ebreo. Vi ricordate? L'agnello pasquale. Uccidete l'agnello, segnate col sangue le porte e sarete liberati dallo sterminatore. C'è il profeta Isaia che parla in senso metaforico di quest'agnello muto trafitto per noi, il servo di Yahweh, nei famosi carmi del servo di Yahweh, un Cristo sofferente 700 anni prima descritto in termini precisi. Nel Nuovo Testamento, oltre Giovanni, lo vediamo nell'Apocalisse, agnello che siede sul trono, trafitto e in piedi per giudicare il mondo, agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Voi sapete che ogni traduzione è sempre infelice. L'italiano tradotto dice che toglie, il termine esatto non è questo, è colui che si assume prendendo su di sé. Certo che ce li toglie, ma dove li porta questi peccati? Se li mette dentro di sé, questo Cristo, vedete, che diventa sulla croce carico del nostro fardello di peccato. Direi quasi, Paolo dice, si è fatto peccato per noi, tanto è carico e oppresso dal nostro male, e questo male lui ce lo toglierà. Ma per togliersi i peccati occorre riconoscersi peccatori, sentirsi peccatori. Quante volte quando voi venite a confessarmi, nel nome del Padre, non c'ho peccati. Beato lei! Quanto tempo che si confessa? 3 anni. E non ha fatto nessun peccato? Bravo! Io piglio l'incenso e io lo do. È santo, no? È un santo col botto questo. Dico, io purtroppo non sono come lei. Io in 3 anni troppo ne ho fatti dei peccati. Vedete, ma come mai non si riconosce più il peccato? Abbiamo detto all'inizio della messa, chiediamo perdono per i nostri peccati, confesso. Sentirsi e riconoscersi peccatori. C'è il Salmo 50-51, quello di Davide famoso per Betsabea, vi ricordate, no? Che dice, nel peccato mi ha concepito mia madre, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ma perché l'uomo di oggi non si sente più peccatore? Perché ha cancellato la parola peccato. Perché togliendo Dio dall'orizzonte, il peccato non c'è. Il peccato esiste se c'è Dio e la sua legge. Ma tolto Dio la sua legge, lo potremmo chiamare con errore, sbaglio, dimenticanza, crimine, delitto, ma non peccato. Oggi c'è una grande tentazione a non riconoscersi peccatori. Ma addirittura oggi, quando noi ci sentiamo nel malessere interiore, sapete come lo chiamiamo? Noi abbiamo un complesso di inferiorità, complesso di Tizio, complesso di Caio, ma eliminiamo la parola peccato. Allora ce la togliamo, illudendoci, e a chi ricorriamo? Non all'agnello che toglie il peccato del mondo, ma ricorriamo allo psicanalista, allo psicologo, allo psichiatra. Ben vengano questi bravi professionisti, bravi, ma non sono nella nostra sfera, siamo ad altezze diverse. Vedete, lo psichiatra, lo psicanalista, a noi malati di questo secolo, cosa fa? Ci toglie quelle occasioni che ci tormentano, ci indica la strada per cui eliminiamo certe incongruenze che possono provocarci dolore, ma lo psicanalista non vi dirà mai che voi non avete fatto un peccato. Se lo fa, è un falso. L'unico medico, ascoltatemi bene, dice Sant'Ignazio di Antiochia, l'unico medico che toglie il peccato si chiama Gesù Cristo, Egli è morto per noi sulla croce per acquisire il diritto di dirsi così, per poterci perdonare sempre e dovunque. Questo è Sant'Ignazio. Vedete, se la gente si confessasse di più, la vorrebbero di meno, mi dispiace per loro, i psicanalisti e i psichiatri. Ma siamo su piani diversi. Il peccato non è confondersi con il malessere, l'angoscia, il tormento, l'oppressione, la disfunzione, tutto quello che lo conosciamo, no? È tutto un altro mondo. Se la gente veramente venisse non da me prete, ma da Gesù Cristo, passa attraverso me ovviamente, ma io non c'entro niente, io sono il distributore della grazia, è lui che passa attraverso anche le mie mani arrugginite, io non c'entro niente, tesori miei, niente. Ma sapeste quante volte ho avuto queste manifestazioni? Io ricordo ancora, permettetelo che me lo ricordi, che ha segnato la mia vita, 1985, mi trovavo a Međugorje, quando ancora era Međugorje ai primi passi, non c'era nulla tranne la chiesa, c'erano dei scatrafossi, delle buche, dove noi confessori ci mettevamo a sedere sul primo sasso che incontravamo dentro una buca, fra le due braccia del Podbordo e del Krishvas, no? I due monti, no? Io ricordo, permettete, mi venne una signora molto giovane, dico, lei è italiana, sì, ce l'ha italiano, sì, mi può confessare, sì. Scoppio a piangere. Ascoltatemi bene. Padre, sono una delinquente. No, ma non lo dica mai, signora. Ho fatto 7 aborti per dispetto di mio marito. E giù lacrimoni. E io sorridevo. La ragazza si è preoccupata, ma lei non parla italiano, lei è un finto italiano. No, no, signora, ho capito, sono italiano, sono umbro, sono italiano. Ma lei non ha capito quel che io ho detto io. Ho capito benissimo, tutto ho capito. Lei sorride? Sì. Ma perché sorride? Perché io sto toccando la gioia della sua conversione. Il Signore mi sta a vedere che i suoi occhi gonfi di lacrime amare fra poco si riempiranno di altre lacrime di gioia e di esultazione. Questa è rimasta stordita, no? E mi disse, non me lo potrò mai perdonare. Ferma. E disse ancora, Dio non mi perdona. Ferma. Signore, lei sta bestemmiando. Ma io non capisco più quel che mi sta dicendo lei. Lei sta bestemmiando. Lei sta dicendo che il suo peccato è molto più grande della misericordia di Dio. Questo è falso. Lei può aver commesso non 7, ma 50.000 di questi peccati che sono inferiori alla misericordia di Dio. Se lei stamattina, come penso, viene con lacrime agli occhi e il cuore contrito e con un proposito fermo, lei, quando io le do il perdono, quando la scioglierò da queste catene, lei esulterà come una cerbiatta, piena di gioia, pulita come il giorno del battesimo. Questo mi guardava sbalordito, diceva, questo è matto il prete, questo è matto. Signora, non sono matto. Questa è la nostra fede. Gesù Cristo è capace di rinnovarla, non solo di togliere i peccati, ma di renderla bella, splendente come il giorno del battesimo. Cioè, queste cose non le ha dette mai nessuno. Male, io le dico oggi per la prima volta. Guardate, io mi ricordo, lo feci apposta, con molta lentezza, nostro Signore Gesù Cristo, nella forma della soluzione, no? La centellinavo come un bicchiere di vino pregiato, perché ogni goccia scendesse nel suo cuore e scavasse nella sua anima, bellissima, no? Io ti assolvo, ti sciolgo da tutti i tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sorella mia, vai in pace, sei bella come il giorno del battesimo. Questo ha detto un salto come un capriolo, mi abbracciò e mi disse, Padre, quello che mi ha fatto, io non c'entro niente, signora, mi sembro un'altra persona, ora sono libera, viva la libertà. Questi episodi, amici, sono rimasti dentro il mio cuore, mi hanno segnato la vita, Per dirvi, non c'è lo psicanalista, lo psicologo, la depressione, tutte cose. Cristo ti ha liberato da 7 uccisioni di un bimbo. Cristo, da quelle mani sporche di sangue, te le ha lavate tanto che sei un angelo in cielo. Tu sei tornata ad essere la mamma titolo più bello e più nobile che possa esistere nel mondo. Questa mi guardava con certi occhi, dice: ma padre, ma lei da dove scappa? Era dall'Umbria dove scappo. Dice: queste cose non le ho mai sentite. E certo che non le ho mai sentite. Vedete, la colpa è anche la nostra di preti, che queste cose non le diciamo. Amici, la confessione è in crisi. È in crisi. Perché è in crisi? Perché non si crede più al peccato. Veramente, io e padrino qui facciamo un buon lavoro, ma guardate che è deserto, ovunque è deserto. E allora, incontrando tanta gente questi giorni di Natale, ho fatto delle riflessioni. Ho incontrato gente sconfortata, sconsolata, depressa, scoraggiata, ma addirittura angosciata. Io chiedevo: ma ammalati in casa? Dice: no. Lavora? Sì. È andata avanti bene? Sì. Ma là perché è così? L'economia andava, il lavoro c'era, ma i figli la preoccupazione? No. Ma tutto bene? Sembra. Ma che, come mai è così sconfortata, angosciata? C'ho dentro un tarlo roditore che non riesco a capire cos'è. Io ci ho riflettuto a queste parole, un tarlo roditore che non riesco a capire cosa sia. Amici, vedete, sapete perché c'è questo tormento interiore? Perché l'uomo non sa più credere. Alle volte nella vita vi sono delle situazioni che portano ad uno svuotamento totale, ad uno sgretolamento della nostra persona, per cui si diventa amorfi spiritualmente, privi di senso, privi di voglia, privi di tutto. Noi siamo acque stagnanti di cui l'io si riconosce naufrago. Si cade, attenti, nel non senso di tutte le cose. E il tentativo di aggrapparsi al mondo, agli altri, al relativismo degli ideali, ai valori falsi, ad altri fattori, non fanno altro che accendere la solitudine dell'uomo, la sua trappola del non senso. Io ho pensato che queste trappole sono il sottofondo di questo tormento. Ma cosa si è perduto quando si arriva a certi livelli? Io penso tre cose sono perdute. Si è perduto il valore di se stessi, autostima. Si è perduto il senso della vita, non sa più per chi o perché vivere. Terzo, hai abbandonato tutti i valori, anche quelli umani, per cui rifiuti di essere una persona libera e autentica. Amici, quante situazioni ho controllato in questo Natale? Ho visto migliaia di persone, mi ha fatto riflettere. E la gente che ha abbandonato ogni senso religioso, a che ricorre? Ricorre a dei palliativi, sperando che le cose si risolvano. E moltiplicano che cosa? Le insofferenze con le delusioni e le oppressioni del cuore. I giovani ricorrono alla droga, alle sigarette, all'alcol. Le famiglie ricorrono allo stordimento. Viaggio, 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 viaggio. Io conosco delle persone, tasca permettendolo, che sono sempre in giro. Vorrebbero assaporare, al di là di certe esperienze, ancora di più, ancora di più, ancora di più. Altri si arrovellano nel lavorare giorno e notte per guadagnare molto di più, per fare un sacco di soldi. Altri si danno ai festini, alle feste, da un bar all'altro, da una pizzeria all'altro, dal ristorante all'altro, lo stordimento totale. Ma tutto questo ha una soluzione? No, amici miei. Se poi ci aggiungete anche il silenzio di Dio, certo, non è che Dio lo ascolti in discoteca, anche lì potrebbe parlare della grande confusione, ma Dio parla nel profondo del cuore. Ma tu al Signore durante la giornata gli riservi qualche spazio per poterlo ascoltare? O sei sempre fuori di te? Sant'Agostino diceva: Signore, svuotami di me per riempirmi di te, perché più sono pieno di me, più sono vuoto di te. e più sono vuoto di me e più sono pieno di te. Biricchio di parole, il senso è bellissimo, no? Signore, svuotami del mio egoismo, delle mie paure, dei miei dubbi, delle mie falsità, del mio tremore, delle mie angosce, del mio futuro incerto. Svuotami di me perché io possa da te essere posseduto con le tue certezze. Ma amici, ma che volete? Ma non vedete il disastro generale intorno a noi? Guardate che è un deserto, Ci dai doni, ci dici sempre queste cose pessimiste. Sono pessimista io? No. Io sono un grande ottimista per natura. O sono romagnolo, amici. Io vengo dalla Romagna, Non vengo da Pink Pallino, Io sono figlio di una terra dove il sorriso è in tutte le mie cellule. Il mio sorriso è nella bocca, nei capelli, dappertutto. Io sono ottimista per natura. Ma lasciatemi dire di essere una persona equilibrata, positiva, che guarda in faccia la realtà. Io non voglio illudervi, lo dicevo ieri ai vostri ragazzi, non direte mai che Don Ignazio vi ha illuso, va messo coi piedi per terra e con le mani per aria, ma i piedi per terra, amici, vedete, ma che volete? Di fronte a questa perdita di valori cristiani, umani, e voi vi accorgete che stiamo degradando verso il nulla, direbbe Turoldo, stiamo correndo, precipitando verso il nulla. Amici, non sono certo i palliativi che ci alienano la cura necessaria per uscire da questo tormento e da questa angoscia. Non è l'allontanamento del problema religioso. Gesù Cristo non è venuto a scherzare nel mondo. Non è un optional. Quante volte io lo dico, Cristo, se sei un optional, che figura hai fatto di fronte a te stesso facendoti mettere in croce? Cristo non è un optional di cui posso farne a meno. Cristo è l'ente necessario. Senza di me non potete far niente. Ed ecco, amici, vedete le persone che ho incontrato. Mi hanno fatto tanto riflettere. Il malessere, la tristezza interiore, la disperazione, il tormento. Ma come mai? Amici, come mai? Scrive un grande scrittore morto da poco, che io ho conosciuto. Dice che il mondo contemporaneo non ti aiuta a superare queste difficoltà. Perché il nostro mondo si va spogliando sempre più del senso del divino. E questo fenomeno, da personale, sta diventando un fenomeno di massa. Ma da che deriva questo spogliamento, spogliazione del senso del divino? Dipende innanzitutto da ciò che vediamo intorno a noi. Viva la scienza! La scienza è sempre tanto umile, non sempre è così la tecnologia. L'uomo di oggi crede di poter affidare all'una e all'altra un potere miracolistico. Esempio: sulla collina del Podbord a Piesugorie hanno portato su un ragazzo tetraplegico, tutti sapete cosa vuol dire, con che? Con la seggiola. Quando si è inginocchiato davanti alla Vergine su da capo alla collina, la Madonna lo ha ascoltato e davanti agli occhi di tutti ha dato un balzo. Erano 4 anni che era inchiodato su quella poltrona, quella seggiola lì. Ha dato un balzo felino, è scappato, si è messo a correre come un pazzo. Tutta la gente preoccupata. Quanta gente c'era? Bene, sapete che mi hanno detto, io non c'ero quel giorno. Taluni dicevano, ma vaccia crede che era veramente tetraplegico. Chissà che i medici non si siano sbagliati. 4 anni fermo in carrozzella. Chissà che i medici abbiano sbagliato la diagnosi. E poi non vi meravigliate, perché quello che oggi non sappiamo spiegare con la scienza, domani la scienza lo potrà risolvere. Ecco, l'affidarsi ad una scienza onnipotente, miracolistica. Chiaro? Per cui si nega il divino, il miracolo, Dio, tutto. Vi ricordate quando, voi, noi anziani, sì, ma i giovani, questi manco sanno chi sono, quando Gagarin andò per aria, no? Il primo esperimento fra gli spazi celesti. Quando tornò, la propaganda russa che ci disse, vi ricordate? Gagarin non ha incontrato Dio fra gli astri, dunque Dio non esiste. E sapeva da me che non potevo rincontrarlo. Se incontri un bambino, anche un bambino stupido, mi dice, e c'è che l'ha incontrato, e mica il Padre Eterno sta negli spazi celesti. Chiaro? Vedete che roba. Pretendevano che Dio fosse un robot a incontrarsi fra tanti robot che girano nello spazio universale. La tecnica, viva la tecnica oggi, viva tutto quando è saggiamente adoperato. Ma non, attenzione a non dare poteri che né la tecnica né la scienza hanno. Attenti, stamattina avete sentito in televisione, no, o no, per radio, che succede in Cina? Attenta cinesi, sta scoppiando una malattia terrificante, terribilmente infettante, che potrebbe falciare milioni di persone. La TV stamattina, la radio, io per radio l'ho sentita. E la madre Speranza mi disse un giorno, padre, il buon Jesus mi dice, il buon Gesù questa notte mi ha detto che se gli uomini vorranno continuare a peccare, verranno malattie che la scienza non potrà mai guarire. Ciao bella, madre Speranza di Gesù, a me le ha dette queste cose. Amici, certo, intorno a noi c'è questo vagheggiare dei miracoli per aria. No, no. Intorno a noi, amici, c'è un senso profondo di solitudine. La gente è disperata. La gente, pur avendo oggi la televisione, i telefonini, il computer, il tablet, tutta sta andando qua, è desolata, si sente sola. Sola, figli che abbandonano i genitori, che non vogliono più sapere, ma quel caccale, meglio di me lo sapete, si sente l'esperienza della solitudine, una solitudine quadruplice, una, tagliando il filo verticale col Padre Eterno, ti senti smarrito, perché non sei fatto per vivere questi 4 giorni qua giù, come dice Ungaretti, questa rotola che dura 5 minuti poi è silenzio totale. La vita non è questa la nostra, ci dobbiamo convincere, amore, amici miei, 100 anni, 120, è tutto limitato, ma che volete che siano 100 anni davanti all'eternità? Noi viviamo questa esperienza drammatica della vita umana in attesa dell'eternità. Noi siamo fatti per l'eternità, noi siamo i figli dell'assoluto, noi siamo i figli, i pellegrini dell'infinito, non siamo i terrestri umanamente concepiti e piantati. Noi siamo i piedi per terra, ma siamo con le mani così elevate al cielo. Il senso di solitudine, solitudine verticale, abbiamo tagliato il filo diretto con Dio. Io ho fatto una bellissima lezione ai vostri figli sulla preghiera, perché i ragazzi abbandonano nella scuola media superiore il Padre Eterno. Bellissima la lezione, ho fatto lezione col fiocco, come si faceva una volta, amici. Una solitudine orizzontale. E chi è che ha parlato soprattutto di solitudine? Kafka, dell'incomprensione, della incomunicabilità fra moglie e marito, fra genitori e figli, fra vicini e vicini, nello stesso condominio, nello stesso quartiere. La gente è sola, sola, pur essendo in tanti. Poi c'è un'altra solitudine, quella che la psicanalisi ci ha dato. Dice la psicanalisi, c'è dentro di noi una notte che per quanto cerchiamo di penetrare, non possiamo penetrare, e che in certi momenti diventa determinante della nostra personalità e della nostra azione. Siamo un mistero, noi siamo un mistero a noi stessi, non ci capiamo niente, è vero, amici, è vero. E infine c'è un'altra solitudine, quella ambientale, la natura che non ci assiste più, l'abbiamo rovinata, l'abbiamo guastata, non c'è più amica, c'è ostile. Ecco perché Marx, attenti a quello che vi dico, Marx nega Dio, e che per lui diventa lo strumento di alienazione. Dice, io nego Dio perché diventa lo strumento, l'anima degli schiavi, contro tutti i dominatori e contro tutti i padroni. Marx. C'è un filosofo tedesco, Jaspers, che analizzando questa situazione di oggi, sentite cosa scrive, una pennellata finale. L'uomo contemporaneo Perché soffre tanto? Perché ha il sentimento del vuoto dell'esistenza. E vorrei dire che l'uomo ha imitato Giuda, è sempre lui che parla, ha venduto Dio per nulla, per un piatto di lenticchie. E adesso l'uomo ha l'impressione che questo nulla sia paurosamente cresciuto sopra di sé e lo opprima. Questo, amici, è la radice, la spiegazione di quanto io questi giorni ho vissuto con tante persone. Ecco l'agnello di Dio. Fra poco ve lo dirò, celebrando l'Eucaristia. Questa Eucaristia che celebriamo raccoglie il vero agnello liberatore dell'Esodo. Raccoglie il liberatore e redentore di Isaia, trafitto per i nostri peccati. Raccoglie il grido di Giovanni Battista. Raccoglie l'agnello dell'Apocalisse che siede sul trono per dominare il mondo. Ecco perché, fra poco vi dirò, dandovi Gesù Cristo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E noi lo invocheremo, questo agnello, perché, come dice prima lettura Isaia, io ti manderò che tu sia luce delle nazioni per salvare il mio popolo. Amici, il mondo di oggi vaga nelle tenebre, nel buio, ha bisogno di trovare la luce. Senza luce non si cammina, non si corre, si va a sbattere, anche in casa. C'è un salmo che dice: Signore, in te è la sorgente della luce, alla tua luce rivedremo la luce. Ma che cos'è che impedisce di vedere? Il nostro peccato. E rimuovendo il macigno del peccato ritroveremo la luce per poter correre e camminare. Ritroveremo la gioia di vivere e soprattutto il senso dell'esistenza per eliminare il vuoto che oggi il mondo ha prodotto nel nostro cuore. Perché, dice Sant'Agostino, Signore, tu ci hai fatti per te. Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Buona domenica.